Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buon pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek, l'ho detto bene, e ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared, l'ideatore del programma, sempre con la sua solita camicia. Poi abbiamo le nostre ragazze, ovvero la nostra studentessa di cinema, Sofia, e la nostra studentessa di storia, storica, oscura errante ed esperta di libri, e poi abbiamo il nostro caporedattore del nostro sito talkingtrek.it, Max. Direttamente da dove, Max?
Sono nella sede della Federazione Unita dei Pianeti, quartier generale della flotta, c'è tutto qua dietro praticamente. C'è anche una navetta qui che è rimasta ferma. Dov'è? Eccola, la vedete? Bellissima, che è rimasta lì ferma proprio per noi, fa le riprese.
Non è Mad con il loop temporale.
Bene, allora, io come al solito, allora innanzitutto buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Jared, buon pomeriggio Scurerrante, buon pomeriggio Max e buon pomeriggio a tutti quanti. Io qui sono come al solito, perché nonostante il caldo ti stia cominciando a dare la testa anche a me, ma i saluti, i reminder social rimangono sempre gli stessi. Per evitare di fare errori, lo ripetiamo tutti quanti un'altra volta tutti insieme. Allora, vi ricordo che la diretta è fruibile in diretta sia sulla pagina Facebook Talking Trek, dove siete tutti quanti calorosamente invitati a mettere un bel mi piace e a condividere anche il video, mettere mi piace alla diretta, ovviamente condividere la diretta sul vostro profilo e commentare come se non ci fosse un domani, perché tanto, come dicevo, più siamo e più ci divertiamo, e i commenti, bene o male, li leggiamo tutti quanti. E poi soprattutto abbiamo anche il nostro fantastico canale di YouTube, dove è possibile sempre seguire la diretta, guarda un po' in diretta, e anche lì mi raccomando, le regole sono sempre le solite, sono molto semplici: iscrivetevi al canale di YouTube, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate, siamo sempre lì, e infine mi raccomando, una volta fatta l'iscrizione al canale, schiacciate la campanellina degli avvisi, così rimarrete sempre sintonizzati, sempre informati, ogni volta che appunto andremo in diretta.
Bravissima Sofia.
Scusate gli intoppi ogni tanto, ma il caldo comincia a darmi alla testa.
So qualcosa anch'io. Direi di cominciare a salutare anche tutto il nostro pubblico che è collegato qui con noi. Comincio io, Sarangi Fernandez. Ciao Sarangi, ci chiede come stiamo. Io direi che siamo molto accaldati. Poi c'è Assunta Viviani, la nostra cara Assunta, sempre con noi. Ciao Assunta. Poi è venuto anche a trovarci il Capitano Pike, che ci sta chiamando dalla USS Enterprise. Ciao Capitano Pike, sì, ti leggiamo. Poi che abbiamo? Abbiamo Alessio Martin, che con un saluto romulano ci accoglie. Poi abbiamo Fabrizio Leporini. Ciao Fabrizio. Davide Piscillo, l'immancabile Davide Piscillo, Santino Romano, ciao Santino, il mitico Tino Barletta, beh, ora sono curioso di vedere cosa ha portato questa settimana Tino Barletta, poi c'è William Faghini che dice che da lui si sta scatenando una mega tempesta, qui è tutto calmo, batte il sole e disintegra le pietre dal caldo, siamo proprio su Vulcano.
almeno William, no, qui in Liguria, Savona, siamo in allerta e tra poco scenderà l'impossibile.
E poi guardando il tuo schermo.
Il meteo track, vedi, sì, ci stiamo dicendo un po' come sono le previsioni del tempo. Infatti, il ragazzo e la ragazza qua sopra che hanno tanto caldo, sono loro che hanno caldo. Qui fa anche abbastanza freschino, devo essere sincero. E tira pure vento, quindi sto benissimo.
In Toscana siamo vulcano. Cioè...
Esatto. Mi mancano solo dei vulcaniani, dov'è Sare? Che ormai me lo devono, cioè...
Dai, continuiamo con i saluti. Ciao Riccardo Frasca. Poi c'è Fuad, spero di averlo letto bene, ci dice sera giovinastri. Poi abbiamo Max, anche tu un giovinastro. Poi salutiamo anche Az, che ci dice rieccovi finalmente. Ciao Az. Poi Fabrizio Leporini ci dice ma Max è dall'Accademia?
Sì, sono a San Francisco, c'è tutto qui, per cui manca solo l'ufficio del presidente della federazione che sta a Parigi, però per il resto qui abbiamo di tutto.
William Faghini ci dice i Fantastici 4. Poi Davide
io sono la cosa, io sono la cosa.
Davide Casarelli ci dice buonasera a tutti, credo sia buon pomeriggio, ma ho sempre i miei dubbi, quindi buonasera, buon pomeriggio anche a te. Elvira Arcidiacono, ciao Elvira. Poi c'è Daria Quercia, ciao Daria. Poi che abbiamo Luciano Puglielli, ciao Luciano. Marco Di Marco che ci dice buon pomeriggio, bravo Marco. Poi Andrea Nanni, ciao Andrea. Un ciao anche ad Alberto Palazzolo, Flavio Galzignato, Rita Coruzzi, quanti siete ragazzi, Giordano Braccalente che ci augura un buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a te Giordano. Poi abbiamo, vediamo un po' perché mi fa quella reflash maledetta.
Abbiamo di nuovo William che ci porta il saluto di suo figlio Giacomo, che però è interessato a Fortnite, quindi... non ci segue in maniera diretta. Mauro Vallanti, buon pomeriggio ragazzi, come sempre bellissimo ritrovarvi, sudati voi ma tostissimi con calma vulcaniana e passione umana. Fabrizio Leporini apprezza la maglietta ritornata di Sofia, la maglietta emozionale di Spock.
Questa ultimamente sta esprimendo tutto il mio fastidio per le zanzare che hanno deciso evidentemente di entrare tutti insieme oggi in camera mia, quindi se mi vedete fare gesti strani purtroppo sarà per quelli.
Fuad dice di limitare, oh, ho perso, limitare Come? L'uso fallo tu, faccio io. Allora. Di limitare l'uso del termine diretta, ne stiamo abusando, anche perché effettivamente chi ci guarda in differita poi non è più in diretta, quindi ok, vero. Diciamo una diretta ogni tanto. In streaming.
Stiamo in streaming anche su.
Giusto.
Assunta ribadisce l'apprezzamento della maglietta di Sofia. E, tornando invece al Meteo Track, abbiamo Claudio Parente che ci dice che sul pianeta Abruzzo piove. Vabbè, devo dire che ci sono tantissimi saluti e non solo Trek, c'è anche non solo Trek che ci saluta, Daniele Michevi che ci dice buon pomeriggio, sposa quindi la teoria del pomeriggio di Jared a tutti, e abbiamo diverse conferme del caldo, ad esempio in Campania, per voce di Riccardo Frasca e di Davide Picillo che dice che a Napoli sono 31 gradi e tutto brucia. Ma abbiamo anche saluti dalla Spezia, da Mario Randazzo e da Davide Pizzardi, ad esempio, un caloroso ciao. E adesso, guarda, c'è William Paghini che fa un lancio di cui ci occuperemo più tardi. Dice, ragazzi, mi raccomando, tutti sintonizzati domenica notte su 7 Gold. Ne parleremo più avanti, vero Jared?
Sì, però bravo a diffondere il messaggio. Comunque c'era anche Davide Caldarelli che sì. Confermava che in Abruzzo comunque pioveva, adesso non riesco a riprendere il commento, comunque la Spezia, ecco. Max, questo è dal tuo pianeta?
Sì, il pianeta Liguria è qui da queste parti,
sì. Dunque, mostriamo adesso i gadget che ci avete portato, voi del pubblico e i nostri come chi possiamo chiamare, gadget alert, gli screenshot dei nostri gadget alert. Max, a te il comando.
Ok, ed eccoci qua con un disegno sempre bellissimo e graditissimo di William Pagini, che ci ripropone la locandina e copertina del primo film, Star Trek The Motion Picture, con la sua interpretazione del disegno. E poi passiamo, eccolo qui, Tino Barletta, che ricordiamo nella puntata precedente ci seguiva in video dall'autobus, e lo potete vedere qui in mezzo, e ci chiediamo se anche in questa occasione ci stai seguendo, diciamo, in movimento, e in tal caso una foto è sempre gradita, ma ci propone anche due DVD ufficiali di eventi a cui ha partecipato. In questo caso la Stickon del 2005, quella in cui era ospite William Shatner assieme a tante altre personalità, e quella della FedCon 17 del 2008, al cui interno possiamo vedere rappresentati come ospiti forse più personaggi di Star Trek, comunque c'era Brent Spiner per Star Trek, e anche una presenza che è sicuramente gradita alla nostra oscura errante dal mondo di Stargate.
Due?
Sì,
perché
hai ragione.
Perché Michael Shanks e l'attore di fianco ha interpretato, se non... Ah, no, aspetta.
No.
L'ho confuso con lui, quello di Andromeda, ok, l'ho confuso.
Esatto.
Io l'ho scambiato con quello di Hercules.
È sempre lui. E abbiamo Stefano Reali che si esibisce mostrando una maglietta di disco, di Discovery, e una sorta di cosplay di Jarrett e della sua camicia.
Volevo salutare un attimino.
Sì, vai pure.
Rossano, siete grande, un saluto da Firenze. Rossano, viviamo sullo stesso pianeta. Mi faccio che anche tu stia soffrendo il caldo. Bye Max.
E poi passiamo a Giusimo Rabito, che ci manda un'immagine di lei probabilmente in vacanza a Capo d'Orlando in Sicilia, ma anche lo screen cap del nostro precedente Gadget Alert, quello della settimana scorsa. E abbiamo poi Mauro Vallanti, che ci mostra anch'egli un screen cap del momento Gadget Alert e alcune sue proprietà. In questo caso abbiamo il libro Il Vendicatore di William Shatner, L'etica di Star Trek, Io sono Spock, tutti in italiano. Abbiamo poi il DVD di Free Enterprise, un film, se non erro, del 1998-99, in cui appariva William Shatner e faceva un po' da cupido tra due cresciutelli nerd. E poi sempre dalla sua collezione la collezione di DVD di Star Trek Realtà Alternative, un cofanetto con episodi dedicati. Poi vediamo Davide Picillo, che ci mostra due sue navi in miniatura, la Enterprise D e la Reliant, in due inquadrature differenti. La tua collezione è riguardevole, sono sicuro che in futuro ne vedremo degli altri pezzi e ci fa molto piacere. E poi abbiamo Assunta Viviani, che avendo partecipato alla Destination Star Trek di Birmingham del 2019, qui potete vedere il pass con il fronte retro e anche il laccio, che è bellissimo secondo me, con la scritta CAN lunga tutto il laccio.
Bellissimo.
Nonché la sua foto in posa con Connor Trinier per l'interprete di Trip, con la dedica For Assunta All The Best, direi una bellissima foto. Ci fa sempre piacere vedere in volto voi che ci seguite, oggi ne abbiamo visti parecchi. Poi abbiamo sempre Assunta che ci ripropone il momento gadget con una foto d'insieme e poi le varie foto singole. Lei ci propone sempre questo recap e noi la ringraziamo perché è un reportage sempre gradito ed eccellente. Grazie Assunta. Finiamo con Jacopo Constantini, che ci propone una sua creazione. Quando ancora il mondo dello streaming latitava, ovviamente bisognava arrangiarsi e costruirsi i propri cofanetti, costruirsi le proprie collezioni. In questo caso Jacopo aveva realizzato una raccolta degli episodi che parlano di Borg, passando da Star Trek Enterprise, arrivando poi a The Next Generation e finendo con Voyager. Li ha racchiusi tutti qui e ha poi realizzato lui la copertina. Un bellissimo lavoro.
Soprattutto considerando che ha 17 anni questo ragazzo, quindi fantastico.
Fantastico, bravissimo, infatti. E questo è tutto per le immagini che ci avete mandato. Vi ricordiamo sempre di inviarcele tramite un messaggio privato alla nostra pagina Facebook di Talking Trek, e oppure via email a talkingtrekitalia@gmail.com. Che siano screen cap, che siano immagini di voi, del vostro repertorio Trek, o che siano immagini delle vostre gadget, a noi fanno tutte molto piacere e poi le riproponiamo nelle puntate successive. Grazie ancora.
Bravi, bravi, senti.
Bravissimi, bravissimi.
Direi di arrivare all'argomento principale di questa diretta, che siamo in una diretta news, quindi cosa cambia dalla diretta Q&A? Lo dice Sofia.
Beh, il fatto è semplicissimo: nella diretta Q&A voi entrate, vi prenotate o comunque avvisate ed entrate a parlare insieme a noi e anche ai ragazzi che ci seguono. E si fa un bel dialogo tutti insieme. Per quanto riguarda invece la diretta news, parliamo solo noi, o almeno comunque ci facciamo vedere in viso solamente noi, commentiamo tutti insieme la notizia, le varie notizie, e poi Rob, voi dovete commentare nei commenti e appunto non in video, già ho cercato di essere sintetico.
Comunque vi leggiamo tutti, vi mostriamo,
certo,
tutti,
assolutamente.
Non vi preoccupate.
Ma che...
Dunque, direi allora di cominciare con questa prima notizia. Qualche giorno fa è stato annunciato l'arrivo di una serie, Star Trek Lower Decks. Max, lasciate la parola.
Beh, si attendeva con ansia qualche notizia, un trailer, qualche immagine in più inerente una delle prossime produzioni di Star Trek, qualunque essa fosse. E alla fine siamo stati accontentati. La prima nuova produzione che vedremo è Lower Decks, il cartone animato per adulti e non solo, nel senso che ha contenuti comunque non indirizzati a un pubblico di bambini, realizzata da Mike Mahan, l'autore di Rick e Morty, per capirci, un grandissimo fan di Star Trek, al punto che, terminato The Next Generation, realizzò su Twitter l'ottava stagione di Star Trek The Next Generation e poi ne divenne anche un libro. Comunque sia, la CBS ha lanciato giusto due giorni fa un teaser che annuncia l'arrivo di Star Trek Lower Decks sulle piattaforme streaming americane e canadesi di Lower Decks il 6 agosto prossimo, un giovedì. Ora, tutti subito si sono chiesti: e nel resto del mondo che cosa succede? Nel resto del mondo ancora non si sa nulla, però io penso che, ecco, vedo William Paghini che dice: ma 6 agosto uscita mondiale o solo in America? Al momento è stata annunciata solo l'uscita in America e in Canada, per il resto del mondo bisogna attendere. Questo bisogna attendere non vuol dire che lo vedremo contemporaneamente il 6 agosto, o lo vedremo a settembre, ottobre, novembre, o non lo vedremo mai più, o lo vedremo solo in home video. Allo stato attuale, i diritti di distribuzione, in una nota della CBS, sono ancora in possesso della CBS. Quando era stata annunciata Discovery, la nota di produzione diceva distribuzione mondiale a cura di Netflix, perché avevano ceduto in toto i diritti di distribuzione. Quindi hanno ancora loro. Che cosa vuol dire? Che probabilmente stanno affinando i contratti e che non necessariamente sarà un'unica piattaforma a distribuirlo in tutto il mondo. Potrebbe essere che Netflix prenda 30 nazioni, ma in tante altre nazioni invece le cose siano distribuite in maniera diversa. Non lo sappiamo. Di certo, secondo me, è che è impossibile che in un'era in cui, grazie alla pirateria, nel momento in cui esce in America, uno se lo scarica e se lo guarda il giorno dopo in qualunque altra nazione, e dicevo, è impossibile che facciano una distribuzione ritardata. Secondo me, all'ultimo momento ci arriveranno a dire: ragazzi, esce anche in Europa, in Italia, in Francia, in Gran Bretagna, ovunque, magari a distanza delle canoniche 24 ore, come è successo con tutte le altre serie.
Max, ti volevo dire, in proposito a questo punto, del tweet di Trek Movie, che ieri è uscito e ha lasciato qualche discrezione sulla possibile distribuzione, diciamo, internazionale.
Esatto, Trek Movie, ha subito dopo l'annuncio dell'uscita il 6 agosto della serie, ha poi rassicurato i suoi fan dicendo: abbiamo preso informazioni, sappiamo che la distribuzione internazionale ci sarà, ma allo stato attuale ci hanno risposto TBA, cioè TBA, cioè to be announced, cioè la devono ancora annunciare, abbiate pazienza. Ribadisco, probabilmente devono rifinire degli accordi, dovranno sistemare un attimo qualche cosa. Magari Jared, qual è la prima occasione in cui possono fare l'annuncio?
Come oramai dico da mesi, secondo me al Comic Con dei San Diego, Comic Con a Tom quest'anno, perché sarà in streaming, secondo me lì sarebbe la migliore occasione, perché hai tutti i fari puntati, ti vede tutto il mondo, quest'anno poi ancora di più visto essere in streaming, e secondo me lanciare un trailer e non un teaser come si è visto, no, proprio un trailer, con magari a fine trailer dicono la distribuzione americana, canadese e il resto del mondo, sarebbe perfetto.
Esatto.
Io voglio sperare in Amazon Prime Video.
Anche Netflix mi va bene, basta che...
ma Amazon Prime Video almeno ce lo vediamo a mezzanotte.
Hai ragione. Facciamo un piccolo recap di tutto quello che sappiamo in questo momento su questa serie, aggiungendo una cosa importante. Abbiamo finalmente visto l'astronave che sarà al centro della narrazione. Si chiama USS Cerritos, classe California, è una classe completamente nuova per il mondo di Star Trek e ha un design che comunque richiama molti dettami grafici del mondo di The Next Generation, anche se la serie è ambientata nel 2380, cioè esattamente un anno dopo il film La Nemesi. Quindi in un periodo in cui il design delle astronavi un po' si è già evoluto, la stessa Enterprise E non ha più queste caratteristiche. In ogni caso molti fan hanno voluto ravvedere nella USS Cerritos i dettagli della classe Nebula o della classe Obert, se non altro per il posizionamento del disco, le grandi ali che tengono le gondole, gondole che sono un po' diverse dalle gondole che abbiamo visto finora perché hanno una sezione ottagonale, ma questo non vuol dire, perché comunque la federazione ci ha fatto vedere gondole di ogni tipo, quindi tutto può starci. E andando avanti, qui potete vedere i personaggi grandi, quelli del ponte di comando, il tenente Shax, il capitano Freeman, il comandante Ransom e la dottoressa Tana, che si credono di essere i personaggi principali della serie, ma in realtà i personaggi principali sono questi quattro. Sono quattro guardia marina che si trovano nei lower decks, cioè nei ponti inferiori, che è un modo di dire per indicare il personale di supporto che non è ancora graduato o comunque non ha dei gradi molto elevati, che assolve a tutte le funzioni, segue gli ordini, anche a volte senza sapere perché deve eseguire determinati ordini, ma tant'è, quello gli è stato detto di fare e lo devono fare. Il motto della serie, qui riportato, è «Rarely going where no one has gone before», andando raramente là dove nessuno è mai andato prima. Questo perché la USS Cerritos è una nave da secondo contatto, ovvero sono quelle navi che dopo che è arrivata l'Enterprise, ha fatto il primo contatto, si è presa tutto l'onore e la gloria, e beh, poi l'Enterprise se ne va e ha tantissime altre missioni da fare, però arrivano loro e incominciano a spalare terra e a fare tutte le cose più ignobili per poter impiantare un rapporto con la nuova colonia o con la nuova civiltà e si, diciamo, accollano tutte le rogne come al solito. Queste sono le navi da secondo contatto e vanno dove le altre navi in realtà sono già state. Questa era un'immagine che era stata distribuita in esclusiva da Entertainment Weekly. È interessante se non altro perché vediamo un po' di azione, ma più che altro perché iniziano a farci vedere degli interni di questa nave. Sullo sfondo di questa immagine troviamo l'infermeria, un'infermeria che ricorda tantissimo le infermerie che abbiamo visto in The Next Generation, quindi prima dell'evoluzione che c'è stata poi coi film. In una immagine successiva invece vediamo quella che è probabilmente una stiva di carico, dove i nostri quattro eroi godono di un bel margarita, e in questa altra invece vediamo quella che è il ponte ologrammi, e Mike Mahan ha affermato che molte delle avventure che vedremo saranno ambientate qui e tutto, come al solito, non funzionerà, come da tradizione. Infine, Bardi Prora, o non si sa come si chiamerà effettivamente sulla Cerritos, però qui abbiamo il finestrone, i tavolini e il bar, e anche in quest'ultima immagine vediamo un aspetto curioso. Quella che vediamo dietro il guardiamarina Rutherford è un corridoio di cuccette, come se parte dell'equipaggio non avesse una propria cabina, un proprio alloggio, ma dorma in una serie di cuccette tutti assieme come se fosse un vero e proprio sottomarino. Ciò nonostante il fatto che la USS Ritus sia stata definita una nave dalle proporzioni di una città, quindi comunque di spazio probabilmente ce n'è. E questo è un po' tutto il panorama su quello che andremo a vedere, si spera, anche noi dal 6 o dal 7 agosto.
Max, una domanda di Non Solo Trek.
Sì.
Sbaglio o ho visto un Kaitiano?
E certo, la dottoressa Tana è una Kaitiana attempata, dal carattere burbero e spigoloso, come diciamo è stata paragonata un po' al McCoy dei tempi d'oro, con qualche asperità in più e qualche comico atteggiamento da gatto, per cui ci aspettiamo di vedere di tanto da parte di questo personaggio.
Io voglio subito fare due domande, sia per voi che per tutto il nostro pubblico. Max, se puoi mostrare il design dell'astronave,
sì,
volevo chiedere a tutti cosa ne pensate a questo punto di questa astronave, se vi piace questo design, calcolando anche il tipo di serie che affronteremo. Diciamo, non è proprio una serie, scusate il dualismo, seria. Diciamo, avendo più una vena un pochino più sarcastica, per me tutto sommato ci può stare e comunque mi convince più della sirena. Secondo me.
Almeno è un'astronave della flotta, cioè qualcosa di grosso.
Sì, sì. Non lo so, sono almeno io sono incuriosito. Poi questo aspetto un po' simile TNG mi dà un po' fastidio quello stacco, perché come fanno ad andare dalla sala comandi alla plancia? Cioè, con che cosa ci vanno? O con un turboascensore?
O col teletrasporto interno o con un turboascensore di quelli che abbiamo visto ormai in Discovery, no? Che sono dei, come si chiamano, dei roller coaster, cioè delle montagne russe. Ecco, che sono delle montagne russe.
Vabbè, dai, sentiamo anche l'opinione di Sofia, di Oscuro Errante, di Max e di tutti i nostri spettatori. Vai, Sofia.
Guarda, allora, a me sinceramente incuriosisce come design, sicuramente è qualcosa che almeno io che ho, diciamo, visto anche relativamente poco riguardo Star Trek, non ho mai visto, cioè non mi sono mai trovata davanti a una nave simile. E mi piace, ti dirò la verità, soprattutto mi sembra, diciamo, logico il fatto che, essendo anche poi parlando anche dei design interni, essendo una nave comunque da secondo contatto, mi sembra anche piuttosto sensato il fatto che non abbia proprio dei veri e propri alloggi, soprattutto anche magari per i ragazzi più piccoli, appunto per le nuove leve, ma abbia più una serie di comodi letti a castello, come sembrava che fossero nella fotografia. Quindi a me piace, e anche appunto, tornando sul discorso che stavi facendo tu, Jared, mi sembra che per una serie appunto un po' più leggera, un pochino più comica, possa andare molto bene, più che altro appunto perché si distacca un pochettino si distacca parecchio in realtà, da il design, diciamo, classico che si è visto fino adesso, con una classica sezione a disco direttamente attaccata a tutto il resto. Quindi io la provo, personalmente la provo.
Tanto andiamo ad Oscuro Errante.
Ma allora, il design della nave adesso come adesso, almeno per gli esterni, non mi convince tantissimo. Ma sono pronta a cambiare idea quando vedrò la serie TV. Per gli interni sono interessanti e io mi sono data la risposta che magari le cuccette sono per i sottufficiali e i marinai, e che magari gli alloggi possano essere dedicati ai junior officer, quindi agli ufficiali come guardia marina e sottotenenti, e a tutti gli altri ufficiali maggiori, e che più sottotenenti o guardia marina possano dormire in uno stesso alloggio, come già era successo in Star Trek The Next Generation.
Come anche ci fa notare il nostro Fabrizio Leforini, che ci dice magari lo Word X non sono collegati al ponte di comando. Bravo Oscuro Errante, bravo Fabrizio, perché potrebbe essere un'intuizione giusta.
Ma infatti, se ricordate, nella puntata Word X di Star Trek The Next Generation, il vulcaniano in Saramacchina è Taurik. Lui è la Belle. condividevano l'alloggio. E io ho pensato che potrebbe, possa esserci un collegamento in quel senso lì.
Oh, benissimo.
Max?
Io penso che il design della nave sia molto interessante. Condivido la tua opinione, Jared, sul fatto che per raggiungere determinati ambienti può essere un pochino difficoltoso. E comunque, se vogliamo guardare la nave da un punto di vista strutturale, ha tantissimi punti deboli. Però siamo in una serie animata, siamo in una serie che prende sul serio Star Trek, ma fa comunque un po' di ironia. E quindi ci sta assolutamente. E comunque questa aria da The Next Generation mi piace tantissimo. Mi fa venire sempre più curiosità e più voglia di guardarlo. Sono sicuro che ci saranno moltissimi riferimenti concreti, plausibili al mondo di Star Trek, presi con la dovuta ironia, senza mai dileggiare o dissacrare quello che è stato Star Trek per tutti noi Trekker. E adesso, visto che abbiamo invocato Tino chiedendogli
aspetta,
fosse...
Vai, poi lo diciamo.
No. Ecco Tino, che ci ha subito inviato l'immagine di lui in viaggio sull'autobus... Aspettate che vado a leggere il messaggio. Vi vedo sul mio tablet collegato al wifi dell'autobus extraurbano. Come tutti i venerdì, sono in viaggio per tornare a casa. Ed è in viaggio con noi. Un abbraccio, Tino.
Oh, che bella questa cosa che... No, veramente. Io mi emoziono sempre, scusate. Io lo dico sempre, già il sapere, cioè perché tante persone mi dicono lo scrivo sul calendario, cioè a me già sapere che qualcuno sposti i suoi impegni o che si porti Talking Track con sé mentre in viaggio, no, ragazzi, non ci posso far nulla, io mi emoziono. Dicevo, dovevamo leggere i commenti dei nostri spettatori su questa astronave.
Certo.
Comincio da Assunta Viviani che ci dice sembra divertente come design. Poi c'è Flavio Galzignato che gli ricorda la classe della Reliant.
Reliant.
Sì, della Reliant. Poi Davide Caldarelli dice ricorda TNG e quindi ci sta visto come vorranno impostare la serie. Az dice tutto sommato potevano fare comunque di meglio. Anche Elvira non le piace molto. Poi Davide Piscillo, a me piace, completamente in linea con TNG. Fabrizio Porini, come aveva detto prima Chiara, si collegava al discorso che magari i World X non sono collegati al punto di comando. Fallo Galzignato dice, non è male, meglio che non siano delle classi, non sia delle classi dell'Enterprise. William Paghini ha qualche problema con la connessione, prova a riallineare.
È il maltempo.
Da molto tempo purtroppo salta ogni cosa, cioè io gli ho
un sole qua. Il Fuad non gli convince il deflettore, effettivamente non ti fosse neanche dare torto. Daniele Micheli non mi piace come design.
Non mi dispiace.
Non mi dispiace, scusami. Gli occhiali non li ho. E Davide Fuscillo turba ascensore attraverso i supporti delle gondole, come aveva detto anche Max, potrebbe essere. Giusimo Rabito non la trova bella. Elvira Arcidiacono dice è poco dinamica, linea massiccia. Mauro Vallanti ci fa un commento sulle cuccette. Dicano, le cuccette mi ricordano concettualmente e vagamente il design dell'ultimo Snowpiercer di Netflix. Vorrei, volendo essere più classici, con una battuta direi Orient Express Star Trek. Non ha torto, sai, non ha torto. Poi Daniele Cino gli piace, e neanche a Marco Di Marco. Assunta Viviane è d'accordo con te, Max. Riccardo Frasca dice gli interni, il ponte di cuccette è ammissibile per chi si è salvato da loro. Poi fanno un sacco di complimenti a Tino, Assunta e Paolo Vallanti. Anche Flavio Calzignato dice buon viaggio Tino. Anche Daria Quercia è in bus, è andato al Turbano, non è
extra. Ok.
E Alberto Palazzolo ci dice le gondole sembrano al contrario. Comunque devo dire, bisogna anche ammettere che c'è molta divisione fra i commenti. C'è chi questo design l'apprezza e c'è chi che rimane sul no e il lì.
Eh beh, sai, ma d'altronde comunque alla fine è una cosa un po' particolare e solitamente, cioè quando magari appunto in Star Trek si prova a fare un po' in generale qualcosa di nuovo, comunque qualcosa che esca un pochino dagli schemi, è anche normale che comunque le opinioni delle persone si dividano, ma questo non vuol dire nulla, cioè appunto magari poi impareremo ad amarla oppure ad odiarla nel corso della serie. Io personalmente l'unica cosa che mi auguro, essendo che comunque questa serie animata sarà ambientata tutta quanto, comunque così sembrerebbe, sulla nave, io spero che almeno le diano una personalità, che non vada a finire come con la sirena, che nel senso viene presentata, sì, carina e tutto, ma poi alla fine sono due stanze e un tavolo, quindi spero sinceramente che sotto questo punto di vista riescano a renderla interessante, appunto tornando a rendere la questione classica della nave come personaggio.
Sì, in effetti, vabbè, io se posso essere onesto, a me al primo impatto non era piaciuto il design della Discovery, era troppo spigolosa. Poi però col tempo in realtà poi l'amo, penso che amo più la Discovery della Voyager. Ora oscureranno, però a livello design tutto sommato, quindi è anche un modo che ti devi anche affezionare, no? È come un membro dell'equipaggio. Personalmente per me l'unico naso storto è la sirena, cioè, ma è l'unica che non mi ha convinto né al primo impatto né al centesimo impatto, cioè, proprio sono rimasto sempre. Ci
Nel
sei
frattempo
davanti a.
arriva Nel frattempo Rino Laimo ci segue dal supermercato. Io penso che dovremmo fare prima o poi una puntata in cui chiediamo a tutti di mandarci un'immagine da dove sono in quel momento e facciamo la classifica dei posti più particolari e buffi da dove ci scrivono o ci seguono.
Per ora Rino, stai vincendo.
Ah, sì.
Azzi dice, finirà per piacerti anche la sirena. E chissà, magari se ci buttano dentro qualcosa di nuovo con il passare delle stagioni, però per ora, almeno io non sono convinto. Poi se voi l'apprezzate ci mancherebbe, è soltanto la mia opinione. Andiamo avanti con le notizie, ragazzi.
Sì.
Prego.
Bene, andando avanti, arriviamo a Gethys McFadden, l'attrice di Beverly Crusher, che recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni su una possibile apparizione in Star Trek Picard. Lascio la parola a Max.
Beh, io inizio subito con una domanda rivolta a voi e poi al pubblico, e poi mentre arrivano, le risposte, racconto la notizia. Vorreste che Gates McFadden nei panni della dottoressa Crusher apparisse in Star Trek Picard? Iniziamo da Oscuro Errante.
Io da grandissimo fan di The Next Generation, di Picard e della Crusher, sì. Devono saperla gestire bene, come tutti gli altri personaggi, però se riescono a scrivere bene la parte, sarebbe fantastico.
Sofia?
Beh, io non posso fare altro che concordare con Oscuro perché sì, cioè io nel senso la Crusher la conosco relativamente poco, però sì. Ti dico, c'è sempre tanto il. Cioè, io ormai comunque con Picard mi sono arresa al fatto che il ripescaggio di vecchi personaggi sarà sempre attuale, quindi dai, almeno che appunto, come ha detto giustamente anche Oscuro, o almeno che la scrivano bene, ecco, che non la facciano diventare qualcosa di completamente diverso. E sarebbe anche interessante vedere appunto come è andata a finire con Picard, diciamola così, far diventare un po' quella cosa alla stile Romanzo Rosa che piace tanto alla nostra Oscuro e vedere come la finiamo.
Jared?
E io invece sono meno convinto, ma non perché abbia qualcosa di personale contro il personaggio, è che penso che comunque anche nella serie The Next Generation, ma anche nei film, è sempre stato un personaggio abbastanza debole. Cioè, non ha mai avuto quella risonanza da dottore come hanno avuto tanti altri dottori di Star Trek. Non parlo di Calvert, perché per carità lui deve ancora crescere. Però, per esempio, quando pensi ai dottori delle altre serie, che so, il dottore olografico, Bones, ma anche Julian Bashir, sono personaggi che spiccano molto di più. Invece Beverly l'ho visto un pochino oscurata in TNG. non, cioè, non l'ho mai, anche quando si metteva in risalto non mi ha mai convinto più di troppo. Però vi ripeto, se la storia comunque fosse scritta bene e abbia un senso la sua entrata, sì. Se deve entrare tanto per riuniamo la famiglia TNG, sarei più sul no. Tu, Max?
Beh, io ritengo che la domanda sia retorica, certo. Io vorrei rivederli tutti, tutti assieme, sulla plancia di un Enterprise. Quindi per me, assolutamente sì. Solo qualche appunto. Quello che hai detto tu, Jared, in realtà l'ha detto anche Gates McFadden intervistata. Lei si è un po' lamentata del fatto che il suo personaggio all'inizio era stato scritto come l'interesse amoroso di Picard.
Esatto, sì, sì.
Solo che anche quello poi si è andato a perdere. A un certo punto le storie hanno narrato eventi differenti e lei è diventata la dottoressa mamma di Wesley Crusher.
Il suo forse pure peggio.
Esatto. E lo spazio per lei è sempre stato destinata ad essere una comprimaria e pochissimi episodi l'hanno vista veramente protagonista. Per cui lei ha detto sì, tornerai molto volentieri, non ha negato né confermato di aver avuto un approccio con la produzione, il che già di per sé sembra una conferma, e ha ribadito che vorrebbe una storia per lei scritta bene, un cameo importante, non il salutino e poi scappare. Alla domanda se si vede in un qualche ruolo particolare, lei ha detto di sicuro non mi vedo in pensione. La tosta, una che non si tira. Dicevo, per quanto mi riguarda non mi vedo in pensione, la Crusher è una tipa tosta, una di quelle che non si tira indietro e non si mette mai a riposo. Deve aver sicuramente fatto qualche cosa di importante, qualche cosa di riguardevole per la flotta, per la federazione, per una civiltà, per qualche cosa. Per cui lei si vede attiva e pienamente in forma. Si è un po' rifiutata di dire come la scriveranno per scaramanzia, e anche questo fa un po' lasciare intendere che forse qualche approccio, qualche abbocco con la produzione ci sia già stata e qualche idea ci sia già stata. Per cui tutte le carte sono state calate per far sì che Gates McFadden torni e faccia qualche cosa di interessante con l'amato Patrick Stewart. Vediamo se saranno di nuovo una coppia o se saranno una coppia scoppiata, perché potrebbe essere come in All Good Things, nell'ultimo episodio Ieri, Oggi, Domani, che tra di loro nei 20 anni che sono passati sia successo qualcosa e poi ovviamente non sia più successo. E ora aspetta, vediamo aspetta, che cosa Max, ne pensa il pubblico.
Sì, Dante voleva dire qualcosa.
Esatto. Sì, però adesso volevo rispondere al commento di Jared, però lascio perdere.
No, quale?
Sì, non è che, adesso mi è sfuggito di mente cosa ti volevo dire, quindi lasciamo perdere.
Forse della Voyager,
secondo me. No, non era legato alle navi. Era legato... Ecco, adesso. Il problema della Crusher, secondo me, adesso, indipendentemente dall'interesse amoroso di Picard, che logicamente ci stava, perché tendenzialmente una tensione di questo tipo all'interno di una serie TV ha sempre, diciamo, il pregio di attirare spettatori, ok? Il problema grosso, secondo me, è che l'abbiano circoscritta ad essere madre del giovane Crusher e non altro. Perché comunque nelle puntate, purtroppo poche, in cui lei risulta protagonista, a parte in Sub Rosa, che a me quello non piace, come puntata quella è stata un po' terribile, però nelle puntate in cui lei è protagonista ha fatto un buon lavoro e secondo me ha lasciato il segno. Quindi l'unica pecca dietro il suo personaggio è quello di essere stato relegato e essere semplicemente una madre, non effettivamente un ufficiale della flotta, come in realtà è.
Tra l'altro anche Calber, stessa cosa in Discovery. Calber sta, cioè, per carità, è un bel personaggio, perché secondo me è anche interessante, se viene sviluppato è anche interessante, però è un po' il personaggio che serve per fare coppia con Stamets. E poi, perché la loro coppia è bellissima, io sono il primo a shipparli. Comunque dicevo, sarebbe bello se Calber, che sono in Discovery, si facesse anche un po' più notare il suo rapporto di dottore, e non che sta lì per fare il compagno di... È un po' come la Crash, ha avuto un po' questi ruoli, che concordo assolutamente con te, Oscuro.
Poi sulle parole dell'attrice... Sulle parole dell'attrice, se non erro... Vabbè, allora, chiaramente il libro non è canonico, però quando parlavamo di Death in Winter, la recensione che avevamo fatto uscire qualche tempo fa, lei effettivamente alla fine salva una popolazione, quindi non la vedo tanto distante poi dal desiderio della stessa attrice.
Beh, teniamo presente che alla fine della Nemesi lei viene messa a capo del dipartimento medico della flotta, per cui ha comunque un ruolo importante.
Esatto.
Poi che magari lo stare dietro la scrivania non le piace e voglia andare all'avventura è un altro discorso, però per lei qualcosa di importante è stato scritto. Peccato che è fuori schermo, non lo vediamo, quindi dobbiamo solo che attendere.
Se era un canonico in alcuni casi, purtroppo.
Max, volevi leggere i commenti dei nostri spettatori?
Sì, c'era qualcosa di interessantissimo che ora è stato sommerso da tante altre cose interessantissime, per cui vado a scorrerle. E ovviamente si uniscono, come Flavio Galzignato, al discorso, ma sì, basta che non scadano in qualche banalità nella realizzazione del personaggio. Elvira Arcidiacono invece preferirebbe vedere Worf, Alessio Martin vorrebbe vedere Bashir. In questo caso ci abbiamo Az che ti dà ragione, ma dice che a un certo punto, seconda stagione, viene sostituita dalla Pulaski. Lì il motivo era anche altro, perché comunque l'attrice doveva andare a fare altre cose, per cui le hanno dato un anno sabbatico. Qualcuno dice, come Fabrizio Leporini, sarebbe bello avere Odo. Purtroppo l'attore non è più René Auberjonois, non è più tra noi, magari essendo mutaforma potrebbe essere interpretato da altri. Francesco Laganà dice perfino Phlox era più caratterizzato della Crusher, ma è vero, ma è vero, ma è assolutamente vero. Sì. William Paghini invece esprime un concetto differente, tutto mi sembra un po' riciclato. Beh, è vero, con Star Trek Picard in realtà dovremmo affezionarci a nuovi personaggi, ai nuovi attori e via dicendo, però c'è questo zoccolo duro tra di noi, di cui mi sento assolutamente parte, che non vede l'ora di rivedere questi personaggi. Dai, ditemi che non avete provato dei brividi nel momento in cui avete visto Data o 7 di 9. Ma perfino Tug, voglio dire, è stato tutto emozionante, bellissimo.
Ma soprattutto Riker e Diana.
Eccoli lì, esatto. Ma soprattutto
però è chiaro che d'altronde, cioè, come dicevo anche io prima, quando una serie si chiama Star Trek Picard non ti puoi certo aspettare che diciamo, la punta di forza siano i personaggi nuovi, cioè diciamo che tanto quelli che richiedono, cioè, ma questo discorso già si faceva ai tempi, quindi cioè, la punta della serie sono chiaramente i vecchi ritorni. Ti dico, William, anch'io da una parte preferirei avere anche più tempo e più spazio per affezionarmi ai nuovi personaggi, perché secondo me alcuni hanno un grande potenziale che però sono rimasti, diciamo, lì e non sono più andati avanti. Però bisogna un pochino mettersi, diciamo, l'anima in pace. Dai, prendiamolo un po', perdonatemi il termine, non lo dico assolutamente con cattiveria, ma diciamo che prendiamolo un po' come la serie del fanservice, ecco, Picard, senza nulla togliere al fatto che comunque per molte cose sia fatta molto bene, quindi ragazzi non prendetelo assolutamente come una critica di Astion verso la serie.
Guarda, c'è Az che dà un commento sulla signora, l'attrice, che è come un buon vino, la trovo molto più affascinante adesso che ai tempi di The Next Generation. Vabbè, qualche ruga in più, un po' di bianco tra i capelli e sicuramente ha il suo fascino, assolutamente.
Ma devo dire che è una delle poche persone che si è tenuta bene, comunque.
Beh, evidentemente sì. Guarda, c'è Marco Di Marco che dice: ragazzi, non scherziamo, il dottore per antonomasia è Bones. Sì, certo, è il primo, però... Però vabbè, adesso andiamo avanti, dai.
Andiamo avanti, però voglio chiedervi un'ultima domanda. Non so se parli di dottori, ma così a bruciapelo. Qual è il vostro dottore preferito di Star Trek?
Dottore?
Sì, risposta secca, anche tra i commenti che ci sta seguendo. Sofia, Oscurante, Max. Vai.
Bones.
Crusher.
Bones.
Bashir.
No, a me Bashir sta troppo antipatico, no, non ce lo posso
me... No, no, a me poi quando si scopriva che i suoi genitori, facciamo spoiler, mi piaceva ancora di più. Poi vogliamo leggere anche i commenti.
Stanno arrivando, guarda.
Bones. Vince Bones.
C'è Bones, esatto.
E c'è Demione, Bones. L'MOE, un altro.
Vado io, Max.
Sì.
Dottor olografico, Claudio Parenti, Bones. Elvira, dottor olografico. Ah no, Bones. Elvira, dottor olografico.
C'è
poi... Sì, comunque ha vinto Bones.
Ma perché
anche se dottor olografico, esatto. Anche se dottor olografico, comunque. Miro per me il De Lombuliano, dice.
Flox.
A me piaceva Bashir, ma vi spiego perché. Perché anche in Space Nine c'era questo rapporto di tensione fra Bashir e Jadzia, però non mi dava fastidio come quello di Picard e di Beverly, perché quello di Bashir e Jadzia era molto più carino, perché tu vedevi questa donna molto emancipata che non stava assolutamente alle sue avance, e quindi lui era sempre pensionato. Poi arriva Worf e proprio che la soffre. Comunque aveva Shir, l'ho trovato sempre un personaggio molto simpatico e vi dico, è il mio preferito tra i dottori.
A me Bashir sta sullo stomaco perché è troppo pieno di sé.
Ognuno ha le sue preferenze, giustamente, è giusto così.
Andiamo avanti con il prossimo argomento, con Patrick Stewart, che annuncia di essere al lavoro sulle sue memorie e che ha ripreso con i sonetti. Vai, Sofia!
Allora, sì, diciamo che, come hai accennato tu, Jared, il discorso è molto semplice. Per chi non fosse un frequentatore di Twitter o comunque di Instagram o di questi social un pochino più smart, mettiamola così, durante il periodo di quarantena cosa è successo? Che Patrick Stewart ha pensato che fosse una buona idea per tutti quanti, ed effettivamente l'è stata, da un buon attore shakespeariano di fama praticamente mondiale, si può dire, o comunque europea, ha pensato che fosse un buon affare per risollevare un po' i nostri umori dalla brutta situazione, prendere il libro di sonetti di Shakespeare e leggerne uno al giorno, creando una piccola serie. Cosa è successo? Che però a un certo punto chiaramente si è dovuto interrompere, perché un po' giustamente forse gli era anche un attimino passata l'ispirazione, quindi diciamo che c'è stato un periodo di silenzio per qualche settimana. Ma pochi giorni fa Patrick Stewart è tornato in auge con due notizie. La prima notizia è appunto quella che comunque adesso ricomincerà a leggere quotidianamente i sonetti. Ma quella più importante, che è quella che poi interessa anche a noi, è il fatto che sta scrivendo appunto un libro con le sue memorie. Lui, diciamo che ha detto che in realtà esiste già un libro scritto da, diciamo, un libro di memorie di Picard. Ma non esiste effettivamente un libro di memorie di Patrick Stewart. Quindi l'attore, diciamo che quando gli è stata un po' data l'opportunità, ha colto la palla al balzo e ha detto ma sì, perché no? E tra l'altro ha definito questa esperienza di scrittura appunto come molto interessante e anche molto, diciamo, intima con se stesso. Cioè ha trovato e dice che lui praticamente all'interno di questo libro di memorie partirà proprio dalla sua infanzia, dai suoi primi anni di vita nello Yorkshire. E che dire, sicuramente lui non è il primo attore di Star Trek ad aver fatto questa cosa, appunto scrivere un libro di memoria. Si parlava già dei tempi di Nimoy, che addirittura ne scrisse due. Poi abbiamo avuto Shatner, abbiamo avuto Walter Koenig, insomma Kate Mulgrave, mi sembra, pure l'attrice di
Genue,
grazie mille. Quindi diciamo che il libro di memoria di Patrick Stewart, questa autobiografia, si unirebbe un po', diciamo, alla raccolta generale degli attori di Star Trek. Io personalmente la trovo una cosa molto carina, soprattutto perché, come ha accennato anche Stewart, parlerà sì chiaramente della sua esperienza di Star Trek, anche perché comunque è l'esperienza, diciamo, televisiva che da più anni lo accompagna, ma parlerà anche un po' più in generale di e del resto della sua vita privata. La trovo una cosa molto molto interessante, vi dirò la verità.
Questa era la notizia sulle memorie di Patrick Stewart. Visto che siamo quasi arrivati all'ora, direi di passare subito alla notizia successiva con Patrick Stewart, che sarà presente in un nuovo film, esatto, che ci racconterà Oscuro Errante.
Esatto, il titolo del nuovo film è Life with Music, parla di un pianista, concertista, che ritorna, diciamo, sul palco dopo diversi anni in cui non ha più suonato di fronte a un pubblico, e scopre di aver sviluppato quello che viene definito come terrore da palcoscenico. Stewart interpreterà quindi questo musicista di nome Henry Field, che verrà aiutato, diciamo, in questo suo percorso di diciamo crescita, perché guarigione mi sembra un termine troppo forte, per ritornare a essere quello che era un tempo e a superare questa paura. Il film sarà disponibile in digital download nel Regno Unito a partire dal 27 luglio di quest'anno. Quindi
non arriva al cinema?
Direi di no. No, digital download.
Al momento non ci sono notizie in merito, ma probabilmente è stata anche un po' colpa del Covid, che ha sparigliato le carte, ha reso tutto un pochino più complicato. Però è sempre bello arzillo, il ragazzo.
Sì.
Bisogna dire che se la cava bene.
Esatto. Un po' l'hanno un po' ringiovanito, rispetto a Picard.
Il trucco fa miracoli, mettiamola così.
No, ma questo è l'androide, non è lui.
Tieni anche conto, secondo me, che rispetto a Picard, qua si vuole dare anche una sorta di idea diversa. In Picard si vuole proprio far vedere il personaggio anziano, quindi aveva anche senso magari giocare un po' meno sulla CGI in quel senso di ringiovamento, di rinvio.
Se capisco. Sì,
sì. Comunque, secondo me, Patrick Stewart è uno dei migliori attori che possa esserci in circolazione.
Az ci chiede se ci sarà anche Giancarlo Esposito nel film. Sì, ci sarà. Giancarlo Esposito ha avuto un ruolo anche importante in Mandalorian, soprattutto in Breaking Bad, e adesso l'abbiamo anche visto in Better Call Saul, sempre interpretando il personaggio di Gus Fring. Sofia, volevi dire qualcosa?
No, volevo esprimere il mio apprezzamento per il fatto di avere sia Giancarlo Esposito che Patrick Stewart nello stesso film.
Anche Katie Holmes.
Sì, certo, anche lei, chiaramente.
Sì, secondo me in questo film hanno ringiovanito Patrick Stewart e invecchiato Katie Holmes per bilanciare un pochino le cose e rendere credibile questa loro liaison, che poi non sappiamo esattamente cosa diventi, perché il film non ci permette ancora di saperlo.
C'è una domanda di Riccardo Frascacci, dice: ma Giancarlo Esposito parla italiano? Sì. La risposta è sì, lui non è italiano, credo abbia delle origini, però una volta lui venne proprio a Prato, mi sembra assurdo, perché c'è andato a fare
a casa vostra?
Una fumetteria vicino a Porta Serraglio, da Romeo, così almeno lo salutiamo, venne proprio lì, non so fare cosa, ma passati lì, e tra l'altro una cosa fantastica, è che gli rubarono la bicicletta.
E anche lui c'era dentro la bicicletta alla stazione, beh, insomma.
E quindi entrò lì dentro per richiedere qualcosa, no? Comunque sì, sa l'italiano, non lo parla perfettamente, però lo sa parlare.
Allora,
se dovessero ingaggiarlo in Star Trek lo prenderei al volo, perché è veramente un attore super espressivo che con un gioco di sguardi ti fa capire ogni cosa. D'altronde è da Breaking Bad. Tornando a Star Trek, arriviamo alla terza stagione di Discovery, che, come sappiamo, uscirà post Lower Decks a questo punto, perché se Lower Decks uscirà ad agosto, Max, possiamo ipotizzare che sia un ottobre, un novembre, qualcosa di questo tipo?
Ma io direi di fare semplicemente un calcolo americano in questo caso. 6 agosto in Lower Decks, 10 puntate sono 2 mesi e mezzo. Quindi tutto agosto, tutto settembre, metà ottobre. 2 settimane di pausa, novembre esce Discovery terza stagione. Questo perché hanno dichiarato later this year, più avanti quest'anno. Quindi finché c'è Lower Decks non sovrappongono, però poi ragazzi è finito l'anno, quindi devono iniziare a novembre per stare in questa promessa. Per cui sì, secondo me Discovery terza stagione lo vedremo, e come sappiamo dalla voce di Marco Mete, che ci ha detto più volte in passato, il doppiaggio di Discovery terza stagione è in corso, se non a questo punto già finito, potrebbe anche essere già finito. Per cui la serie c'è, magari mancano ancora dei definitivi, ovvero delle scene con tutti gli effetti speciali, però la serie c'è, è praticamente presente in italiano, non ci resta che attendere con tanta fiducia anche questo. E la notizia su Star Trek Discovery 3 che vogliamo dare è in realtà una minuzia, una piccola cosa, è solo una conferma. Tig Notaro, che interpreta l'ingegnere Getrino, che vedete in questa immagine, sarà presente in Star Trek Discovery terza stagione. L'avevamo lasciata comunque a bordo della Discovery nel momento in cui la nave faceva il salto 930 anni nel futuro. Per cui era plausibile pensare che fosse a bordo della Discovery, ma essendo un personaggio comunque importante ma marginale, un attore ospite che nella seconda stagione ha partecipato solo a 5 episodi e non con ruoli immensi, non era del tutto scontato dire che ci sarebbe stata. Invece, grazie a una indiscrezione di Anthony Rapp, cioè il tenente Stamets, sappiamo che ha girato delle scene. L'indiscrezione è questa: nell'ambito del servizio Cameo, che è una piattaforma che permette a degli attori di mandare dei videomessaggi a delle persone a pagamento, una volta ingaggiato appunto Anthony Rapp per mandare un messaggio da un padre a una figlia, costui, salutando la ragazzina, ha raccontato un aneddoto che vedeva appunto Tig Notaro a bordo di un aereo, e sullo stesso aereo era anche presente Jonathan Frakes, lo vedete lì, Jonathan Frakes nella fattispecie nei panni non di Riker ma del regista di almeno 3 episodi della terza stagione di Star Trek Discovery. Jonathan Frakes vede Tig Notaro, non ha mai lavorato con lei, quindi nella seconda stagione Jonathan Frakes e Tig Notaro non si sono mai incontrati. La vede, si avvicina nell'aereo e le dice: piacere, io sono Jonathan Frakes. Lei, comica di professione ma anche di indole, fa finta di non riconoscerlo, e per tutto il volo Frakes insiste: ma sono Jonathan Frakes, William Riker, il direttore, stai venendo a lavorare. E lei continua: non so chi sei, vabbè, si allontani, non faccia lo stalker, vada via, e finisce lì. Quando arrivano sul set e c'è Jonathan Frakes che dirige Tig Notaro, per cui sono sulle stesse scene, lui si avvicina a lei per dirle le cose che un regista dice a un attore: vada via lo stalker! Tutte le volte continuava a mandarlo via con questa scusa, al punto che lo faceva in maniera così naturale e così credibile che gli attori, e primo fra tutti proprio Anthony Rapp, si sganasciavano dalle risate, ma ci credevano quasi, perché era molto veritiera la cosa. Insomma, tutta questa storiella non fa altro che confermare che Tig Notaro sarà almeno in un episodio diretto da Jonathan Frakes di Star Trek Discovery terza stagione.
Poi gliel'ho detto a Jonathan Frakes che era uno scherzo.
Sì, poi si sono chiariti, no, per carità, però c'è fatto tutto questo racconto e a noi è arrivata questa conferma. Alla fine dei conti sappiamo che ci sarà, e personalmente, e adesso poi lo chiedo anche a voi e anche al pubblico, sono strafelice perché è un personaggio che racchiude in sé McCoy e Scotty, praticamente è il meglio di entrambi, e ha un carattere burbero, tiene testa a Paul Stamets, è una delle poche che riesce a tenere testa a Paul Stamets sia per dialettica che per carattere, per cui lo vorrei come ingegnere capo a bordo della Discovery, anche se so che difficilmente lo sarà. E voi cosa ne pensate, Sofia?
Io la voglio assolutamente. E io sono contentissima perché mi aveva dato vibrazioni super positive fin dall'inizio, appunto ricollegandomi a quello che ha detto Max, ha un po' questo carattere da McCoy, da Bones, che però si occupa, diciamo, non tanto. Cioè, diciamo che lei è un po' un misto tra un McCoy e uno Scotty, cioè è proprio una dottoressa della nave e questa cosa mi piace molto, quindi sì, io la voglio, non vedo l'ora di rivederla e spero che diventi una presenza più fissa rispetto al, diciamo, al passato, ecco.
Guarda, Mario Marinucci ha detto, sì, è ben tratteggiato il personaggio, vedo Sofia che conferma assolutamente anch'io, è uno di quei personaggi che anche se appare poco, è delineato perfettamente, subito caratterizzato, tornando a un discorso di prima, un Calder, che invece è più presente, dovrebbe avere più ruolo all'interno della serie, è meno tratteggiato di una Giatrino che fa delle comparsate, ecco. Per cui
allora, ottimo, ottimo, no? È un po' un personaggio che non è comunque più guest che è proprio protagonista in primo piano.
Sì, però io quando vedo lui ho l'impressione che gli autori non sanno cosa fargli fare, cioè lo buttano un po' lì. È un po' il compagno di Stamets, è un po' la vittima di Tyler, è un po' una comparsa in infermeria, cioè, però non arriva a fare tanto. Invece quando c'è lei fa, quando c'è Giatrino si distingue assolutamente. Oscuro?
Adesso ti dico cosa mi ha detto un mio amico qualche tempo fa. Una serie TV si identifica anche e soprattutto con i personaggi secondari. Se sono ben fatti, allora anche la serie TV è ben strutturata. Ed effettivamente questo ingegnere,
Giatrino,
grazie, è ben caratterizzato. Ho preferito molto più il suo personaggio che una Burnham di cui noi vediamo praticamente vita, morte e miracoli per tutte le puntate. Con tutto il rispetto per chi per chi invece apprezza il personaggio, non volevo innescare un flame. Diciamo che io preferisco in questo caso Getreno che altri personaggi di Discovery. Forse è addirittura il mio personaggio preferito.
Vedi.
Max ha qualche problema con il green screen comunicazioni.
Adesso lo sistemiamo.
Allora, intanto adesso vi dico la mia. Allora, sicuramente per i personaggi di Discovery, Giatrino entra nei primi tre preferiti fino adesso. Per me, come ho sempre detto, è stato il personaggio migliore della seconda stagione di Discovery. Per me anche più di Pike. Per me sì, perché è quel personaggio che lo vedi e lo ami da subito. Pike l'ho adorato, però all'inizio ho fatto un po' di fatica, lo associavo molto a Kirk per come si comportava. Invece lei l'ho amata subito. Come ha detto Max, un mix tra la personalità di Bones e di Scotty, e quindi niente da fare. L'adoro, non mi dà quel senso di ripiego un po' come la Pulaski che ti dava in TNG, che ti sembrava la brutta copia di Bones. Invece lei penso che sia un personaggio notevole e che si possa assolutamente sviluppare ancora in modo ancora più interessante in futuro. Su Calber, Max, io dico aspettiamo le future stagioni, magari potrebbe avere anche uno sviluppo molto più interessante.
Certo.
Leggiamo un po' di commenti?
Alcuni li abbiamo fatti passare mentre parlavamo, direi di riassumere tutto con un TIG fantastica, che è assolutamente vero, e poi ci sono un sacco di messaggi di apprezzamento per ciò che ha detto Oscuro, infatti Oscuro è Rant for President, concorda in pieno, va bene. Anche se Elvira Arcidiacono dice sono due personaggi troppo diversi, Pike e Giatrino, e no, meglio di Pike, no. Concordo no, con Elvira. Meglio di Pike, no.
Vabbè, però Pike adesso non è più di Discord, di Strange New World. Quella top 3 non ci può più stare.
Tornando al discorso degli ingegneri, Davide Piccillo suggerisce che la Discovery abbia bisogno di due ingegneri capi, uno per la parte classica del motore materia-antimateria a curvatura e l'altra per la parte a funghi, e quindi avremo uno Stamets e una Jetrino eventualmente. Rimane il fatto che, come non abbiamo mai visto il medico capo della nave, non abbiamo mai visto l'ingegnere capo della nave, insomma ci mancano dei personaggi, ci mancano dei buchi da riempire, e quindi aspettiamo con ansia e impazienza la terza stagione di Discovery.
Adesso arriviamo al consiglio per gli acquisti e la nostra Superrante ci recensirà molto velocemente un libro di Star Trek. Superrante, a te la parola.
Ok, allora Resistance viene scritto da J.M.D. Yad, che dovrebbe essere lo pseudonimo per un'autrice statunitense di cui il nome, diciamo, vero e proprio non lo so. Comunque, e viene collocato immediatamente dopo gli avvenimenti del libro di Death in Winter e parla della rimessa, diciamo, in sostanza l'Enterprise ritorna a solcare l'universo e viene inviato in una nuova missione, tenendo pur conto però che una parte dell'equipaggio, dello staff di comando, ancora non è presente sulla nave, perché ancora gli devono arrivare i nuovi arrivi. Sicuramente troviamo un nuovo consigliere a sostituire Diana Troi, un consigliere vulcaniano che ha avuto una particolare importanza, si è fatto conoscere durante la guerra del dominio, e per il ruolo di numero uno Picard propone il posto a Worf, il quale è ancora, diciamo, influenzato da quanto successo con la moglie sotto il comando di Sisko, in un primo tempo rifiuta la proposta di Picard. Mentre si dirigono verso la nuova missione, Picard viene sconvolto dagli incubi e scopre che un cubo Borg scollegato dalla collettività è rimasto nel quadrante Alfa, ha creato una nuova regina e si appresta ad attaccare la Terra. Picard va contro gli ordini della flotta e contro i consigli di una parte dell'equipaggio e si imbarca ancora una volta a salvare l'universo. Ci riuscirà, ma dovrà fare un enorme sacrificio, ovvero farsi ritrasformare in Locutus per riuscire a infettare la nave. Alla fine riusciranno a distruggere il cubo e a salvare il capitano, il quale viene minacciato di venire portato davanti a una corte marziale. Comunque tutto bene, quel che finisce bene, riescono a risolvere la minaccia e Worf finalmente accetta il ruolo di primo ufficiale. Il libro non è male, secondo me è un buon libro. L'unica cosa che io contesto è che manca il senso di oppressione e di ansia che io ho sempre associato all'interno del cubo Borg, di un cubo Borg. Quando io ho visto The Next Generation, piuttosto che Voyager, gli interni erano ansiogeni. Anche in primo contatto, gli interni di un cubo Borg o di una sfera Borg sono obiettivamente ansiogeni, perché è quello che ti devono trasmettere. L'autrice, quando descrive effettivamente l'interno del cubo dove Picard si vede, dove prima Picard e poi il suo equipaggio si teletrasportano, per quanto l'autrice ci provi, non ti dà quella stessa sensazione, che a me è un po' mancata. Quindi in realtà è l'unica cosa che contesto del libro. Per il resto è molto bello. Io ho avuto un po' la sfortuna di leggerlo dopo la trilogia di David Mack, Star Trek Destiny. E David Mack è su tutto altro livello. E lì l'ansia mi è sicuro. L'attacco di panico un attimo si viene. Vi assicuro che l'attacco di panico si viene.
Ho due domande. Si finisce, finisce?
Però è un buon libro, un libro assolutamente che vale la pena di leggere. Dimmi.
Daria Quarci ci chiede anno di pubblicazione.
Te lo dico.
Arriva dal vivo, controllo dal vivo.
Esatto. Allora.
Azzardo un 2007?
Sì. Settembre 2000, prima edizione Pocket Books cartaceo settembre 2007.
Si trova soltanto in inglese questo libro, giusto, Scuola Errante? Sì. Se dovessi dargli un voto da 1 a 10 a questo libro,
direi che un po' se si attesta sul 6,5-7.
Onesta.
Dai. Ho una domanda anch'io. Visto che ci sono tanti Borg e si legge anche 7 di 9?
Allora, 7 di 9 è citata perché avrebbe dovuto raggiungere l'Enterprise di Picard prima che questi si avvicinassero come Borg. Il problema è che, allora, c'è sempre un piccolo problemino tecnico che o è Picard ad avvertire la presenza dei Borg o è 7 di 9. Mai, non c'è mai una volta una che entrambi avvertano il pericolo nello stesso momento. Quindi questo comporta anche delle problematiche tecniche con la stessa flotta che, e non è la prima volta, si rifiuta di dare aiuto a Picard. E lui si ritrova a fare tutto da solo, anche andando contro a una parte dell'equipaggio che non lo conosce. 7 di 9 qua viene citata perché viene spedita dall'ammiraglio Janeway in supporto tecnico Picard. Peccato che arrivi quando il problema praticamente si è esplicato.
Ah, ecco.
Vedremo 7 probabilmente nel prossimo libro che presenterò.
Ah, okay. Allora, attendiamo con ansia allora.
Spoiler. Grazie.
Figurati.
Az,
c'è un ritorno.
Non so, vedo Az che dice svanita l'Accademia, la cosa mi lascia intendere che siamo vicini all'allarme gadget. Az, hai ragione. È svanita l'Accademia anche perché il mio collegamento bioneurale sta saltando a causa maltempo. Anche qui abbiamo problemi di uragano che si sta avvicinando. Bene,
direi che, visto finito questo momento, consiglio per gli acquisti, la recensione di Resistance arriverà comunque nei prossimi giorni, poi la pubblicheremo anche sul nostro sito talkingtrack.it. e adesso direi che arriviamo al momento di presentare. Che cosa arriviamo a presentare? Gadget Alert. Dunque, cominciamo all'inverso. Comincia Max, Oscurerrante, Sofia e poi io.
Max, io questo giro ho portato una parte del mio caro corredo di nozze. Asciugamano della Federazione Unita dei Pianeti in duplice coppia, ovviamente. Eccole qua. Utili, morbidi, ti fanno sentire importante ogni volta che vai in bagno perché ti sembra di essere il presidente della federazione, quindi... Per cui direi che mi trovo molto a mio agio con questo set di asciugamani. E vediamo voi invece...
Oscurerrante.
Io invece, questo è uno dei rari casi in cui, quando parlo di un libro, ce l'ho anche in cartaceo. Rarissimo, perché tutti gli altri la maggior parte li ho sul Kobo, e questo qua quindi è il libro che ho recensito oggi, Resistance. Bene. Regalato da un mio amico per un compleanno di un paio d'anni fa.
Vai, Sofia.
Allora, io, come sapete, ho fatto l'università e, come tutti sanno, quelli che si preparano agli esami universitari hanno la tendenza a pregare, a piegarsi a un santo per la buona riuscita degli esami. C'è chi si piega a Padre Pio, c'è chi si piega a San Gennaro, io mi piego a Spock. Lui è stato il mio compagno di sessione per tutto il corso della triennale. Ogni volta che dovevo studiare, che studiavo a casa, me lo mettevo nell'angolo della scrivania che mi giudicava e speravo che mi desse, diciamo, un certo conforto, ecco.
È in plastica, in cartone, uno stand-upino?
È in cartoncino. Si apre anche volendo. Non è proprio, diciamo, una fotografia, ma è più come se fosse un disegno, come se fosse uno di quei disegni vintage fatti con le tempere, non lo so. E dietro La cosa carina è che c'è un piccolo, diciamo, riassunto per i nuovi, perché non si sa mai che abbiamo a dimenticarlo. Incluso con lui, tra l'altro, c'era anche un piccolo set di adesivi che ho utilizzato, scusate, con il tennistino di Ranno, per decorare qualche quaderno con tutte le frasi utilizzate da Spock in dei simpatici fan. E questo è.
Me lo mettiamo. Interessante. No, si vede, in effetti.
Tocca a me.
Sì.
Io invece ho portato un gadget di un Baby Yoda che fa il saluto vulcaniano. Perché mi state guardando tutti male? Scusate, ragazzi. Potrò portare un Baby Yoda in una rubrica che si chiama Gadget Alert?
No, su Talking Track mi dispiace proprio che non puoi.
Ah, no?
No.
Ok. Ogni riferimento a un politico non è del tutto casuale. Comunque, i miei gadget di Star Trek, scherzi a parte, sono questi qua. Aspetta, metto il primo piano. Questi qua. Gli Star Trek Cats. Cosa sono? Sono dei libri con all'interno delle animazioni dei personaggi di Star Trek versione felino. Ce n'era uno carinissimo. Questo è però il TMG, prendo dalla serie classica. Ce n'era uno carinissimo di Scotty. Eccolo qua.
No, no. Di quando fa ubriacare, cos'era? Oddio. Che alieno era? Madonna.
Trials with Tribbles.
Sì.
Animaletti pericolosi.
No, non era di animaletti pericolosi, no. Era di un altro che praticamente cerca di farlo ubriacare, ma quella lì era tipo resistentissimo.
Poi c'è anche lo scontro con il Gorn.
Bellissimo.
Fantastico.
E c'è anche la parte relativa a TNG, che adesso vi faccio vedere. Ci sono quattro luci.
Oh, mamma mia.
Qui vedete un Locutus of Cats. E comunque sono questi due libri, e al suo interno mi hanno dato anche queste spillette.
Ah, bello,
questi
bello.
Sono, diciamo, i miei gadget. Direi a questo punto di metterci in posa per lo screenshot, e poi dopo votare il gadget che vi è piaciuto di più.
Aspetta che togliamo, ecco qua.
Perfetto, direi che ci potete mandare questi screenshot alla nostra pagina Facebook o alla nostra email talkingtrackitalia@gmail.com. E adesso vediamo chi ha vinto in questo, diciamo, in questo scontro. Di solito lo vince sempre Max.
Non è vero.
Due volte, quindi scusami tanto. Mi fa te.
Intanto è già arrivato un voto per Baby Yoda, se conta lo vado a riprendere.
No, non conta Yoda, e tanto comunque vinci sempre tu, quindi non vale.
No, io non vinco mai, è Max che vince.
No, non è vero, dai. Guarda, qua c'è Daria Quercia. C'è Daria Quercia che vota per il libro di Oscuro, e Elvira Arcidiacono per il libro di Jareth. Sì, vai Oscuro.
Tra l'altro rispondo a un commento di Daria prima, che diceva che lei va molto per i cartacei. Allora, se ti facessi vedere la mia libreria, sono tutti in cartaceo, solo che io la maggior parte dei libri di Star Trek li trovo in digitale, quindi mi devo arrendere all'evidenza. E devo adeguarmi a cosa trovo sul mercato, purtroppo. Se no, ho già inizio a leggere più lette quanto me.
Davide Piccillo sta ridendo come un cretino, però, nel frattempo. Aiuto,
no,
che c'è?
Az ha apprezzato la mia battuta, quella su Bibigliola. E voi che non lo volevate fare quella che è. Bravo Az, ne faremo di più. Dicevi Davide Fiscilla, Max?
Ne fate di più, io però vado nella concorrenza, ve lo dico. Giusimo Rabito vota per me, William Paghini, Jareth per farsi perdonare, non solo Trek vota il logo della federazione. Okay. Assunta dice mi piacciono tutti, ma i gatti spaziali di Jareth sono super galattici. Mario Marinucci, Trek Cats. Riccardo Frasca vota per Sofia.
Grazie.
Hai tenuto il conto oscuro?
Più o meno, diciamo che tra te e Jared c'è abbastanza...
sì, guardiamo diciamo un po'.
Tu e Jared siete quelli che ve la giocate. Io e Sofia siamo proprio cercando di trovare i nostri vuoti. Scusami, Sofia.
Az, dal grandissimo amante del genere felino, vota ovviamente Jared.
Uccidere per amore, questo?
Sì, quello è uccidere per amore col guardiano dell'eternità. Vabbè, ma lui sta continuando, non vale così.
E appunto, scusa, eh.
Jared, guarda che non vale barare, ti espello dal gioco.
Allora no, basta.
Guarda, Alberto Palazzolo dice: grande Jared, sia per la battuta che per il libro. Guarda, è un voto in più anche. Vabbè, Elvira Arcidiacono dice che in effetti, dove sono? L'ho persi. In effetti gli asciugamani non sono male. Il
anche
duello...
io voto per Mazza.
Grazie. Vabbè, dai, ha vinto Jared con i libri sui gatti.
Però,
su,
però, voglio dire una cosa sulla battutina. Comunque, noi come pagina non prendiamo parte a schieramenti politici o cose. Era soltanto una battuta per ridere. Tutto qua.
Jared non vale.
Jared non vale. Chissà se starà bene quel bevigliola che ha fatto un volo.
Si sta mangiando i gatti. Si sta mangiando i gatti adesso. Quel bevigliola. va bene, dai. Jared,
finalmente ho vinto qualcosa. Settimane estenuanti ad aspettare qualcosa. Comunque si vede che stiamo andando un po' sul low budget. Adesso via con i gadget. Stiamo per il culo.
Ragazzi, cioè, nel senso, se mi volete fare un regalo, insomma, no, per parte comunque. Io vi ho detto, ho una batteria di videocassette invidiabili, ho una batteria di DVD, però diciamo che sto cercando di tirare sempre qualcosa fuori di, che possa essere interessante. Magari nelle prossime settimane farò sbucare qualcosa di nuovo, dai, ci proverò. Non vi garantisco niente, ma ci provo.
Io se riesco a concludere qualche acquisto tattico, anche io sbucherò con qualcosa di nuovo.
Brava.
Vabbè, ma i gadget libri vanno bene sempre, parlo per oscuro, ma per tutti.
Devo solo sperare che mi arrivino.
Ok.
Io spero anche nell'uscita di nuovi gadget, perché dovrebbe uscire l'arte di Star Trek Discovery, la biografia di Janeway, tutto quest'estate, quindi qualcosina di nuovo. La vedreste sicuramente.
Guarda, la biografia di Spock è stata spostata al 2021, quindi l'hanno proprio mandata avanti.
Quella di Janeway però mi sembra settembre, agosto, non mi ricordo.
Sì, quella di Janeway è adesso, a breve.
Ci metterò nella casata, anche a quella.
Poi uscirà una Discovery tipo lunga 25-30 centimetri.
Ma sì, quella le mani sopra non le metterò.
Sì. Io sono Discovery, la metto qua.
È la versione XL delle miniature della Eagle Moss Hero Collector, sì, ne fa di bellissime, cioè.
Sì,
addirittura fa il modellino della The Orville, ma non volevo dirlo.
No, quella non si può dire.
No, ma io mi dedicherei volentieri anche a quei gadget, solo che non mi stanno in casa.
Accidenti.
Io non voglio finire fuori casa io, perché poi dopo mi cacciano perché prendo gadget che non stanno in casa.
Va bene ragazzi, andiamo avanti, dai.
Vai Max.
Beh, dobbiamo fare un annuncio, un'anticipazione, ciò che William Pagini aveva in qualche modo preannunciato all'inizio della puntata. Sì, ok. Come sapete, l'abbiamo ripetuto più volte sulla nostra pagina Facebook, questo weekend, in un giorno imprecisato che poi Jared spiegherà meglio, andrà in onda la puntata di Crossover Universo Nerd in cui Jared ed io siamo stati ospiti. Abbiamo ovviamente parlato di Star Trek. Crossover Universo Nerd si occupa di mondo nerd, quindi di cinema, fumetti, giochi da tavolo, giochi elettronici, gadget, però la puntata nello specifico aveva un forte impianto Star Trek e quindi siamo intervenuti noi, grazie alla redazione che ci ha invitato, e abbiamo approfondito con i nostri testi scritti anche da Sofia sul mondo di Star Trek e abbiamo portato un ospite che l'abbiamo già annunciato, è Marco Mete, giusto Jared?
Sì, sì, adesso lo possiamo dire.
Sì.
La voce cui... di Data.
Vai.
La voce di Data, di Altamigo, di Lore, di B4, di Sung, dell'altro Akira Sung, quanti ne sono? Tantissimi.
Sì,
forse ha doppiato più personaggi Marco Mete che Alessio Cigliano.
In Star Trek.
Sì.
Sì, assolutamente. Comunque sia, qui potete vedere un'immagine dello studio di Crossover Universo Nerd, ma abbiamo due immagini del backstage, o meglio del backstage virtuale, perché visto le difficoltà Covid eravamo in collegamento virtuale. Ed ecco qui un momento del nostro collegamento in diretta con lo studio, dove potete vedere Jessica, una delle due conduttrici, che sfoggia una maglietta a tema Star Trek, rossa, ahimè rossa, e in alto un Jared pronto ad intervenire. E poi questa invece è una visione d'insieme in un momento di calma tra le varie riprese, con Nicole e Jessica e che sono le due conduttrici, e il regista Max Hammer Pozzi, che è stato ospite anche da noi, e poi sotto collegati Max, per l'appunto, e Jared, che pronti ad intervenire sulla base dei momenti che ci sono stati concessi. Quando andremo in onda?
Questa è la parte più difficile, perché l'appuntamento sarà a cavallo fra la notte di domenica 5 luglio e lunedì 6 luglio, a mezzanotte e mezza, sul canale 7 Gold, Riccardo Frasca. Assunta Viviani ci chiede: possiamo vedere anche tramite internet, quindi penso sul web? Sì, lo puoi vedere anche sul web. Qualche giorno fa abbiamo fatto anche un video in cui abbiamo messo un link in descrizione, in cui se qualcuno aveva qualche problema di ricezione con il canale poteva vedere la puntata, diciamo, in questo link. Personalmente io da toscano trasmetto 7 Gold, però da quando è ricominciato il calcio i simpatici toscani hanno deciso di tagliare lo spazio di 7 Gold e metterci un programma sulla Fiorentina, in cui parlo della Fiorentina, e non sta neanche andando bene, quindi ben gli sta. Comunque, la cosa si risolve, insomma, se voi a mezzanotte e mezza mettete su 7 Gold e non vedete Crossover, dovete andare su quel link, che comunque poi in pagina anche il giorno stesso, poco prima che andiamo, comunque lo ripubblichiamo tante volte, quindi non avete paura, e comunque vi aggiorneremo. Per chi invece non ci segue su Facebook, vi consiglio di andare su quel video in cui abbiamo, diciamo, detto tutte le info, e nella descrizione trovate il link per seguirci. Comunque basta scrivere sul web 7 Gold Streaming e il primo risultato che trovate, insomma, sarà quello giusto. Quanto dura la puntata? Adesso lo sappiamo. Allora, la puntata durerà in TV 27 minuti, sul web 50 minuti.
Sul web non se lo guardate in streaming in diretta, esatto. Sul web se lo guardate a partire dal giorno dopo, dalle 21 in avanti, sulla pagina Facebook o sul canale YouTube di Crossover Universo Nerd. Lì ci sarà la versione integrale, che oltre che molto interessante
sarà divertente.
E sarà in HD, perché sarà in HD, quindi ci vedrete, diciamo, in full HD, mentre in 7 Gold, su 7 Gold non c'è l'HD, purtroppo. E Alzafrida ci dice: e per chi lo perdesse? Dunque, come aveva anticipato Max, il giorno dopo, che in realtà sarebbe lunedì alle 21, loro fanno una diretta su Facebook in cui ritrasmettono la puntata, e tu ovviamente puoi recuperarla anche da lì. E dopo che finisce la diretta, non è che va via, rimane sulla loro pagina Facebook, la pagina di Crossover Universo Nerd, e anche sul loro canale YouTube, che è sempre Crossover Universo Nerd.
È un po' come le nostre trasmissioni, cioè la facciamo in diretta e poi rimane lì, quindi la potete vedere.
Esatto. Io vi consiglio, insomma, se riuscite a guardare anche tutte e due le versioni, perché probabilmente magari in quella web è più estesa, ecco, mettiamola, e poi ci vedete in HD. Ecco, mettiamola così. Come abbiamo detto un po' l'altra volta, adesso siamo un po' più liberi di parlare, è stata un'esperienza bellissima,
ringrazio tutti voi, perché veramente voi che ci state seguendo, proprio grazie a voi, se siamo arrivati, ci siamo spinti così lontano, per citare un po' un motto di Star Trek. Non siamo arrivati dove nessuno è mai giunto prima, però comunque per essere stiamo una lavorando. Fanpage, per essere una fanpage che comunque deve ancora compiere 3 anni, perché Talking Trek è da 2 anni e mezzo che esiste, è veramente una super vittoria per noi, almeno parlo per me, io sono veramente contento e anche emozionato. Max, vuoi aggiungere qualcosa?
Guardateci assolutamente, recuperateci in differita e poi mandateci i vostri commenti, e se volete fare degli screen cap dei momenti in cui appariamo anche in quella trasmissione, fateli e mandateceli, che manderemo in onda anche loro.
Magari fatevi un selfie mentre inquadrate la TV e guardate Sette Cold durante Crossover Universe Nerd, ve li mandiamo tutti, guarda, sono veramente curioso. Purtroppo io mi vedrò comunque sul web, perché la Toscana decide di fare queste cose. Grazie Fiorentina.
Vabbè, dai,
se no poi perdiamo tutti gli spettatori di Firenze. Tra l'altro io e Sofia siamo toscani, quindi non lo dobbiamo dire.
Ma io sono anche di Firenze, quindi se non mi venga la
gente, cioè, che sta anche in zona stadio, quindi
non puoi stimarmi, comunque dai.
No, dai, comunque veramente grazie a tutti. Visto che siamo in fase di chiusura, Sofia vuoi ricordare i social? Sofia, scusami, Oscurerante, vuoi ricordare i social?
Volentieri, oggi ho rubato io il posto a Sofia, scusami. Mannaggia. Allora, come dicevamo in entrata, abbiamo la pagina Facebook ci fareste piacere se metteste un like e ci seguiste. Su YouTube, dove assieme a Facebook vanno in onda le dirette, e poi dopo potete trovare le repliche, in cui dovete anche lì iscrivervi e poi dopo attivare la campanellina in maniera tale che vi arrivino gli aggiornamenti sulle future dirette. E poi siamo anche su LinkedIn, Instagram, Telegram e Twitter, dove appunto potete trovarci, e anche lì abbiamo generalmente per la maggior parte la pubblicazione delle notizie che abbiamo sul sito. E poi ovviamente, ultimo ma non meno importante, abbiamo il sito di talkingtrek.it. A me sembra di aver detto tutto, Sofia, mi sono persa qualcosa?
Hai detto tutto perfettamente.
E iscrivetevi al canale YouTube, assolutamente.
Esatto, che quello è l'importante.
Più vi iscrivete, più noi siamo contenti, e più anche voi avete la possibilità di essere ben aggiornati sulle ultime novità che pubblicheremo sul sito, vi diremo nelle dirette o per chi non potesse seguirle in differita. Quindi venite e noi siamo contenti di accogliervi.
Io, come sempre, ringrazio tutto il nostro pubblico che ci ha seguito fino ad adesso, soprattutto quelli che arrivano fino alla fine della puntata hanno un premio speciale. Un abbraccio virtuale tra le due ragazze. Poi ringrazio le mie co-conduttrici e il mio co-conduttore, ovvero Sofia Oscurerrante e Max, sempre per la loro grande competenza. E adesso mandiamo la famosa clip.
Si va.
Si vacci. Ricordiamo, Max, l'ultima cosa prima di chiudere, sì, l'appuntamento.
La notte tra domenica e lunedì 5-6 luglio alle 00:30 su 7 Gold o sul link per vederlo in streaming, sempre sullo streaming di 7 Gold. Dopodiché lunedì alle 21 sulla pagina Facebook o sul canale YouTube di Crossover Universo Nerd.
Perfetto, perfetto. Abbiamo detto tutto, e allora io direi che sia arrivato il momento di salutarci, e vi auguro, insomma, buon appetito a tutti.
Buon appetito a tutti e buon weekend.
Buon weekend, allora, che è cosa importante.
Buon weekend. E ci vediamo sul piccolo schermo. Ciao a tutti.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.